Eccoci, sono le 10:05 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato per la rubrica internazionale siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao a tutti.
Ecco, come stavamo introducendo anche agli ascoltatori, questa mattina ci piacerebbe un po' approfondire quella che è l'escalation di tensione in corso tra iraniani e sauditi. Ovviamente facciamo un minimo accenno a quello che è un po' l'excursus anche di queste ultime settimane, quando, lo ricordiamo, il 2 gennaio l'Arabia Saudita ha eseguito le condanne a morte di 47 detenuti accusati di terrorismo, tra cui anche l'imam sciita Nimr al-Nimr, oppositore della dinastia sunnita al-Saud al governo appunto in Arabia Saudita dal 1926. L'esecuzione ovviamente ha provocato, come abbiamo visto, un'ondata di proteste in tutto il Medio Oriente. Tra l'altro il giorno successivo, quindi il 3 gennaio, una folla di manifestanti ha assaltato l'ambasciata saudita a Teheran e Riyadh ha interrotto i rapporti diplomatici con l'Iran. Abbiamo visto anche come poi nei giorni successivi altri paesi quali il Bahrain o il Sudan abbiano espulso gli ambasciatori iraniani e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che ridurranno le relazioni diplomatiche. Poi una certa tensione e le violenze insomma si sono susseguite anche in altri paesi come il Bahrain piuttosto che il Pakistan o lo Yemen o il Kashmir indiano, quindi una situazione comunque in evoluzione rapida e costante, quella di fatto medio orientale e in parte anche asiatica, che è caratterizzata, come vediamo, dalle guerre per procura combattute nei conflitti in Siria, in Iraq, piuttosto che in Yemen e in Libano, ma anche caratterizzata da scontri regionali come quello che avviene oggi tra Iran e Arabia Saudita, che tutte e due insieme con la Turchia rappresentano oggi probabilmente le tre principali potenze regionali dell'area. Lo scenario comunque che abbiamo davanti, come dire, ci fa notare determinate tendenze, nel senso che riscontriamo come le grandi potenze come gli Stati Uniti e la Russia stiano riorganizzando le loro alleanze, le loro strategie nella regione, mentre invece le potenze regionali aumentano di fatto il loro coinvolgimento anche nei paesi vicini. Quindi io ti chiederei un po' se possiamo contestualizzare questa crisi considerando le contraddizioni che ci sono nei campi sunniti e sciiti e nelle rivalità geopolitiche anche dell'area del Golfo.
Beh sì, la domanda è abbastanza complessa e le contraddizioni che ci sono più che nel campo tra due potenze regionali, come dicevi tu, una sunnita, l'altra sciita, nel senso che l'Iran e l'Arabia Saudita sono due capofila politici di due diversi assi, due diverse collocazioni, due contrapposte collocazioni in campo arabo e in campo musulmano, che corrispondono alla divisione interconfessionale che c'è all'interno del mondo islamico tra sunniti e sciiti. Diciamo che, come avviene su altre questioni, la differenziazione di confessione, in questo caso all'interno della quella che poi è la Umma musulmana, cioè la comunità musulmana a livello mondiale, questa differenziazione viene utilizzata e strumentale, in parte si è radicata, si è essa stessa determinata sulla base di diversità di classe. E questa diversità di classe, questi interessi di classe contrapposti poi vengono declinati, vengono collocati in una dimensione in un disegno che è regionale, comunque internazionale, se non addirittura globale, perché insomma ambedue questi paesi hanno un'influenza sull'Arabia Saudita, su quello che è l'Islam sunnita a livello mondiale per certi versi, e l'Iran sull'Islam sciita, anch'esso a livello mondiale, inteso a livello mondiale. E se noi guardiamo all'interno del mondo islamico, ma sin dall'inizio si formano le comunità sunnite e sciite, apprendiamo il fatto che le radici di questo conflitto sono delle radici di classe, nel senso che le due confessioni vengono adottate da fazioni di classe dominante fin dall'inizio dell'Islam, che si contrappongono e poi arrivano fino ai giorni nostri, nell'epoca dell'imperialismo, nell'epoca adesso della crisi del sistema imperialista, sempre più aggravata nel procedere di una tendenza alla guerra via via più accelerata, e contribuiscono a questo sviluppo. E quindi il problema non è religioso, è un problema di cui la religione è solo la giustificazione, di cui la religione è solo l'ideologia. Il problema è uno scontro di classe tra due classi diverse nel Medio Oriente, tra due borghesie, appunto stretta attorno, rappresentata dal regime dei Saud e da tutti i regimi che in qualche maniera sono adesso collegati, che fanno riferimento al sunnismo, o comunque adottano quella versione dell'Islam come anche dottrina di Stato per molti versi, e dall'altra parte quella che è la Repubblica Islamica, sorta nel 1979 con la rivoluzione, e che ha come sua ideologia il Khomeinismo, nel senso quell'Islam politico sciita che è stato elaborato per lo più nell'epoca contemporanea da Khomeini. E sul punto poi dello scontro di oggi, sicuramente, come dicevi tu, c'è una realtà che possiamo definire geopolitica, nel senso che c'è uno scontro per il predominio sul mondo arabo-islamico, e questo scontro si interseca con le strategie che l'imperialismo americano soprattutto mette in campo nell'area, nel senso che prima di tutto bisogna tenere conto, penso, di due passaggi: il 2003, cioè l'invasione statunitense dell'Iraq, che provoca tra le tante contraddizioni che questo fatto, questo processo, insomma, provoca, è quella di aprire le porte all'Iran verso il mondo arabo, nel senso che il regime di Saddam Hussein, anche il sunnita, era per certi versi una porta chiusa all'influenza iraniana verso il mondo arabo, mentre l'invasione statunitense apre le porte, non apre le porte in termini volontari, nel senso che per gli Stati Uniti questo è stato anche un boomerang da un punto di vista strategico, però comunque oggettivamente c'è questa apertura, cioè la componente sciita all'interno del popolo iracheno assume sempre più importanza, si integra anche nel regime stabilito dagli occupanti in Iraq, ne diviene l'asse portante, tutta la borghesia sunnita, araba sunnita, l'Arabia Saudita in primis, inevitabilmente si spaventa da questo riposizionamento. Questo è il primo passaggio. Secondo passaggio e quello dell'accordo sul nucleare iraniano. Anche in questo caso, per tutta una serie di fattori, gli Stati Uniti si trovano costretti a fare un compromesso con l'Iran, per gestire una serie di contraddizioni regionali, rapporti di forza tra essi e lo schieramento di forza che fa il loro riferimento è l'Iran stesso. E questo accordo sul nucleare iraniano vede compromessi gli interessi e le posizioni di quelli che sono gli alleati invece stabili, tradizionali, storici degli Stati Uniti nel mondo arabo, cioè l'Arabia Saudita e i regimi sunniti più in generale. Quindi arriviamo a una situazione attuale nella quale alla fine questi due contendenti sono per certi versi spinti ad uno scontro che è stato originato da dinamiche globali, quindi da un intervento imperialista continuo nell'area medio orientale, nell'area araba. E hanno per certi versi come dire, una sorta di legittimazione entrambi a rivendicare il loro spazio di potere nell'area. L'Arabia Saudita fa di tutto per delegittimare l'Iran, in sostanza. Il suo sforzo è questo, vede che la sua posizione non è garantita sufficientemente, o almeno si ritiene così, che non è garantita sufficientemente dall'imperialismo Yankee, e dunque gioca le sue carte anche autonomamente. Quindi questa provocazione dell'esecuzione dell'imam al-Nimr è un modo per è una sfida all'Iran, è un modo per far saltare tutta una serie di tavoli, lo Yemen e la Siria, e contrapporsi all'Iran, riportando la situazione, diciamo, ad anni fa, quando l'Iran era completamente delegittimato sul piano internazionale con la politica delle sanzioni, eccetera, eccetera. L'Iran, dal canto suo, reagisce a queste provocazioni, puntando oramai alla forza che esso ha ottenuto su tutta una serie di questioni, dalla Siria allo Yemen, all'Iraq, anche all'Afghanistan. Ormai l'influenza iraniana è molto forte, al Libano, ormai l'influenza iraniana nella regione è molto forte, in un senso o nell'altro, la dirigenza iraniana sa che il processo che hanno avviato gli Stati Uniti è fortemente contraddittorio, e che una di queste contraddizioni è proprio quella con i regimi sunniti, che non vorrebbero, che si oppongono a questo processo, e anche l'Iran gioca le sue carte e tenta a sua volta di isolare il regime saudita, o comunque di proseguire per la sua strada, affacciandosi sempre di più a un suo ruolo preponderante nelle vicende del mondo arabo, Yemen, Iraq, Siria. E questo inevitabilmente produce uno scontro regionale che poi tende a globalizzarsi e tende a legarsi a dinamiche di guerra molto più globali, estese a livello globale, di cui lo stesso imperialismo, in particolare il polo più aggressivo, gli Stati Uniti, dovranno tenere conto nello sviluppo delle loro strategie e tattiche, insomma.
Sì, tra l'altro, rispetto a quanto stavi dicendo sull'opposizione saudita a suo tempo all'accordo sul nucleare e alla fine delle sanzioni verso l'Iran, si è notato anche come palesemente gli interessi dell'Arabia Saudita combaciassero con quelli di Israele, non a caso. E venendo proprio all'Arabia Saudita, quello che un po' sta avvenendo, che è decisamente differente rispetto al passato, è il fatto che questa esecuzione, quella comunque dell'imam al Nimr non è stata, diciamo, solo un avvertimento, solo una provocazione nei confronti dell'Iran. Di fatto probabilmente è stato anche un po' un messaggio interno rivolto anche alle popolazioni sciite delle regioni petrolifere dell'est del paese, per poterle anche dissuadere da qualsiasi rivendicazione sociale e politica, perché sicuramente i nostri media non ne parlano, però solo 3 giorni prima dell'esecuzione dell'imam, il governo saudita aveva annunciato un programma senza precedenti di austerità e di rigore, quindi ha ridotto le sovvenzioni governative a vari prodotti di prima necessità. Poi il prezzo anche di gas, elettricità e acqua è aumentato del 70%, e poi quello invece dei prodotti petroliferi avrà un rincaro tra il 40 e l'80%, quindi per la popolazione saudita comunque si prospetta un futuro comunque di disoccupazione, che già è parecchio alta, e di sacrifici. E quindi anche con questa recente decisione la monarchia saudita pone la fine su quella politica che un po' aveva portato avanti di ridistribuzione delle rendite del petrolio alla popolazione, con cui sicuramente era riuscita a garantirsi la pace sociale. Oggi invece il governo, come dire, subisce i contraccolpi del calo del prezzo del greggio, che in un anno è calato di oltre il 35%, quindi oggi abbiamo il prezzo di un barile che si aggira attorno ai $37, quindi uno dei valori più bassi dell'ultimo decennio. E di conseguenza l'Arabia Saudita ha chiuso lo scorso anno con un deficit di bilancio pari a oltre 89 miliardi di dollari, che ovviamente è un record, perché si tratta del 15% del PIL saudita, oltre al fatto che poi, insomma, tutte le loro riserve finanziarie si stanno decisamente sciogliendo, quindi sono calate tantissimo. Si parlava nell'agosto del 2014 di 746 miliardi di dollari, oggi invece sono scese a 647. Poi anche la guerra in Yemen sicuramente costa caro all'Arabia Saudita, quindi si intensificano anche le fughe di capitali, e nel frattempo il Fondo Monetario Internazionale ha ammonito l'Arabia Saudita fondamentalmente dicendo che rischia l'insolvenza nel corso di 5 anni, e per questo motivo adesso si è data l'obiettivo di riportare il deficit al 13%, come abbiamo detto, facendo pagare questo alla popolazione. Quindi ti chiederei anche, considerando il fatto che l'Arabia Saudita è sempre stato un paese asservito all'imperialismo, come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, contando che negli ultimi anni si è, come dicevamo, indebolita nella regione ed è stata superata dall'Iran, come possiamo contestualizzare oggi il suo ruolo, e soprattutto come si stanno muovendo gli imperialisti in merito alla crisi tra l'Iran e l'Arabia Saudita?
Ma diciamo che il ruolo dell'Arabia Saudita rimane un ruolo comunque di bastione dell'imperialismo. Il punto è che all'interno penso sia un errore considerare in termini come dire, assoluti, dogmatici, il complesso della classe dominante saudita, nel senso che all'interno di questa vi sono tutta una serie di tendenze diverse, tutta una serie di forze diverse che esprimono diverse linee e hanno anche interessi, hanno anche degli interessi diversi che si contrappongono. Cioè, non dimentichiamoci che ad esempio un'organizzazione come Al-Qaeda ha le sue radici all'interno della classe dominante saudita, che la maggioranza degli attentatori dell'11 settembre erano sauditi ed venivano dalla borghesia saudita, che Bin Laden apparteneva a una delle famiglie saudite più importanti, più influenti del paese, e che esistono tutta una serie, che storicamente esiste all'interno dell'Arabia Saudita una dicotomia tra una un regime sostanzialmente, come dici tu, asservito agli interessi statunitensi e delle tendenze comunque di ribellione, di sottrazione a questi interessi. E, ora, quello che sta avvenendo adesso sicuramente non è una svolta nella politica saudita di questo tipo, però è chiaro che l'Arabia Saudita vuole come dire, far pesare i suoi interessi specifici rispetto al Medio Oriente. E il fatto che compia un attacco di questo tipo all'Iran con l'esecuzione dell'imam al-Nimr e ricordiamocelo proprio per collegarci al discorso che facevo prima di altri 46 sauditi tra cui esponenti di Al-Qaeda in sostanza, quindi anche qui ci rimanda anche un conflitto interno al mondo sunnita stesso. Facendo questo attacco l'Arabia Saudita vuole insomma far pesare i suoi interessi specifici. Rispetto agli Stati Uniti, se dobbiamo fare un discorso come è giusto fare rispetto al piano economico, il discorso è fondamentale, l'Arabia Saudita certamente ha accettato il crollo del prezzo del petrolio, lo ha dovuto accettare, nel senso che gli Stati Uniti le l'hanno in parte imposto dalla loro ristrutturazione energetica con la cosiddetta rivoluzione dello shale gas, che li ha fatti diventare praticamente autonomi dal punto di vista petrolifero, e quindi anche gli Stati Uniti possono muoversi da un certo punto di vista con più libertà rispetto alle contraddizioni del Medio Oriente. Ma dall'altra parte, come dicevi tu, ne sta perdendo tantissimo a livello di introiti, a livello di profitti. E dunque, da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, la classe dominante saudita si sente meno vincolata all'accettazione delle strategie imperialiste che fino a questo punto, possiamo dirlo, con l'amministrazione Obama hanno teso a in qualche maniera tentare di integrare, di normalizzare i rapporti con l'Iran nell'area occidentale. Quindi questo penso sia il discorso principale da svolgere. Poi rispetto al ruolo che gli imperialisti statunitensi hanno rispetto alla, parliamo principalmente di quelli statunitensi rispetto al dato a quella che è la controversia adesso in atto, è quella di lasciare il sottointeso che loro comunque fondamentalmente devono stare con l'Arabia Saudita perché è il loro bastione, ma poi questo, in un certo senso questo silenzio è stato intenso, questo usare questi toni bassi comunque rispetto alla retorica che invece la monarchia saudita sta utilizzando in questi giorni verso l'Iran, tutta la propaganda che l'Arabia Saudita sta facendo, vuol dire che gli Stati Uniti non sono disposti assolutamente a seguire l'Arabia Saudita su questo crinale. In questo momento non corrisponde ai loro propriamente a quelli che sono i loro interessi, e quindi l'Arabia Saudita sta cercando di rinforzare tutta una serie di alleanze regionali o macro regionali, pensiamo a quanto alle relazioni con il Pakistan o con tutti i paesi sunniti, tutti i regimi sunniti, proprio perché si sente da un certo punto di vista scoperta rispetto agli Stati Uniti. E poi ci accorgiamo anche di questo perché ad esempio altri imperialisti, i russi, in questo momento si stanno proponendo come mediatori tra i due attori nel mondo arabo islamico. La Russia si è offerta mediatrice proprio perché la Russia è consapevole del fatto che ormai gli Stati Uniti è consapevole del suo rapporto privilegiato con l'Iran ed è consapevole del fatto che ormai gli Stati Uniti non sono più quella stella polare fondamentale per l'Arabia Saudita come lo erano anni fa, e quindi il suo ruolo di potenza imperialista può infilarsi in queste contraddizioni del Medio Oriente e addirittura provare a sostituire l'egemonia, il predominio tradizionale statunitense. Quindi il gioco è veramente ampio e abbiamo una diversificazione delle posizioni che rimandano al dato fondamentale che è quello che la crisi economica è il fondo di tutte queste, di tutto questo processo è che la guerra imperialista comunque in questa maniera avanza anche con conflitti regionali che poi toccano tutte le contraddizioni globali e in qualche maniera le trascinano. Perché è chiaro che adesso stiamo parlando della situazione attuale, ma gli sviluppi di questa situazione sono molto aperti e se si arriveranno a ulteriori passi in questo scontro, probabilmente gli Stati Uniti dovranno fare una scelta di campo molto più forte di quanto la stanno facendo in questo momento, insomma.
Sì, io rispetto a...
Kerry non ha potuto nient'altro che ribadire l'altro giorno che il processo, che l'accordo sul nucleare iraniano sta andando avanti, ecco.
Sì, rispetto anche a questo scontro tra Arabia Saudita e Iran, io ti chiederei anche se possiamo un po' riassumere quelle che potrebbero essere le conseguenze sugli altri paesi dell'area che un po' accennavo all'inizio del collegamento.
Beh, sicuramente questo scontro cade in un momento cruciale sia per la Siria sia per lo Yemen. Negoziati convocati il 14 gennaio e il 25 gennaio per la Siria rischiano di fallire con questa situazione a livello medio orientale. Ma l'Arabia Saudita li vuole far fallire, nel senso che l'Arabia Saudita vede che comunque il suo disegno a livello regionale sta fallendo perché la caduta di Assad non c'è stata in Siria e l'intervento russo ha, diciamo, provocato un arretramento generale di quell'insurrezione sunnita che l'Arabia Saudita sosteneva ufficialmente. Poi c'è questa, in Yemen sì, c'è stato un riposizionamento delle forze che l'Arabia Saudita sostiene, che adesso controllano Aden, però la capitale è saldamente nelle mani dei ribelli sciiti e della coalizione che fa ad essi riferimento. E l'Arabia Saudita non sta facendo nient'altro che bombardare criminalmente la popolazione nello Yemen. Tra l'altro la tregua in vigore dal 15 dicembre è stata revocata proprio a seguito a questa crisi con l'Iran e quindi sono ripartiti i bombardamenti che ieri hanno colpito anche l'ospedale di Medici Senza Frontiere. Il dato che l'Arabia Saudita si vede, diciamo, sconfitta e si vede non strategicamente, si vede strategicamente debole anche rispetto agli Stati Uniti, non si vede più come un alleato fondamentale, quindi gioca tutto il giocabile e rischia in questa maniera di far saltare tutti i tavoli di mediazione sul mondo arabo. Giocando la carta dello scontro frontale tra sunniti e sciiti, e questo significa incendiare la regione e significa che le conseguenze a livello globale non mancheranno.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, come dire, questo scontro regionale ovviamente si inserisce anche in un piano più ampio, globale di tendenza alla guerra che anche in questo caso si fa sempre più schiacciante. A questo proposito, ovviamente, noi rilanciamo il corteo contro la guerra di sabato 16, che lo ricordiamo avrà un doppio appuntamento, uno è a Milano alle 15 in piazza San Babila, uno invece è a Roma in piazza Esquilino, dato che ricade proprio il 25esimo anniversario dall'inizio di quella che è stata una guerra comunque continua, partita dal Golfo, ma poi estesasi a danno di molti paesi che sono stati attaccati dall'imperialismo, pensiamo all'Afghanistan piuttosto che l'Iraq, la Libia, la Siria, ma l'elenco purtroppo è assolutamente lungo. Quindi a 25 anni di distanza dall'inizio appunto della guerra imperialista, sabato 16 gennaio ci saranno queste due mobilitazioni a Roma e a Milano.
Ok, sì,
Noi
è una
sicuramente con
informazione
la radio
importante.
ci metteremo in collegamento con entrambe e un po' per farci dare un resoconto e ovviamente ci auguriamo insomma, che la partecipazione sia elevata, sia insomma, almeno un po' all'altezza della situazione.
Eh beh, perché insomma qua i venti di guerra vedo che tutti possono vedere che soffiano sempre più forti e tra l'altro insomma Milano è la capitale oggi dell'investimento delle petromonarchie in Italia, nel senso che si stanno acquistando interi quartieri, il Qatar, eccetera, e questo ribadisce anche una certa alleanza e una certa comunanza di interessi criminale che c'è tra le petromonarchie, i regimi reazionari della penisola arabica e il grande capitale italiano e anche questo penso vada ribadito, anche questa unità di fondo comunque che c'è tra il grande capitale italiano, l'imperialismo italiano e le petromonarchie sunnite che nell'ultimo anno stanno investendo miliardi in Italia e stanno ribadendo una sorta di alleanza strategica, di compenetrazione strategica anche a livello finanziario. E che poi assume anche rilievo a livello militare e politico con l'imperialismo italiano, penso che anche questo vada detto, ribadito, e dunque ben venga uno sviluppo del movimento contro la guerra e anche un suo sviluppo dei contenuti. E uno dei contenuti penso sia anche questo, il ruolo dell'imperialismo italiano e in questo caso la sua sempre più forte vicinanza con questi regimi reazionari.
Assolutamente. Io, se non ci sono altre cose da aggiungere, ti saluto e ci risentiamo per la rubrica internazionale lunedì prossimo.
Sì, ok.
Grazie, ciao, a presto.
Ciao, ciao, ciao.